La storia in podcast di Focus.
Credo che sia per la storiografia favorevole al Risorgimento, sia per quella contraria, sia innegabile che Cavour possa essere scritto veramente tra, soprattutto tra i realizzatori, perché noi potremmo dire che abbiamo avuto dei teorici in qualche modo che hanno prefigurato, come lo prefiguravano un po' della cosiddetta libertà dei popoli, no? C'era questa famosa affermazione, i popoli oppressi, la libertà dei popoli, c'era il famoso diritto ad avere un proprio Stato nazionale. Ma molto spesso erano teorici, abbiamo citato anche Mazzini, per esempio, che aveva queste grandi idee, alcune delle quali sono tuttora validissime. Cavour, secondo me, sposata l'idea di un possibile processo intanto di allargamento dello Stato sabaudo. Essendo anche un uomo estremamente pratico, non che non fosse un intellettuale, attenzione, perché spesso si tende a confondere il pragmatico con il non intellettuale, non è così, aveva anche delle grandi idee. Io sul piano del modello relazioni internazionali, sicuramente come si immette nella guerra di Crimea e come partecipa alla pace di Parigi, sicuramente è un capolavoro di arte anche diplomatica, tra le altre cose, e anche tutte le trattative che fa con la Francia, insomma la costringere alcune persone della famiglia reale a fare dei matrimoni, quindi in questo senso è un uomo sì di azione ma di grande anche riflessione, e credo che si possa iscrivere sicuramente tra quelli che hanno contribuito, forse vissuto troppo poco, arriverei a dire, perché la morte l'ha colto al processo in attuazione, però sicuramente senza il suo apporto difficilmente il processo sarebbe andato avanti in questo modo. La sua grande idea, secondo me, la sua generale, a parte che poi si intendeva di agricoltura, si intendeva anche di altre cose, fu questa collocazione nell'ambito internazionale in fondo di un piccolo Stato che aveva un buon esercito, perché poi bisogna dire anche questo, ma certo rispetto a quelli che facevano la guerra alla Russia, come l'Austria, come la Francia, eccetera, certo lo Stato sabaudo era una piccola realtà. Però lui fu in grado di non solo inserirsi, ma di poter partecipare poi alla conferenza della pace del 1856, quindi dando un ruolo internazionale e vantando anche dei crediti rispetto a questi alleati, che poi con l'Austria sono state necessarie ovviamente delle guerre, cosiddette guerre di indipendenza, non sempre andate bene tra l'altro, perché poi anche questo va detto. Mai Cavour non c'è più, ma tutta l'alleanza poi successiva con la Prussia pure, diciamo un po', però era sul solco di questa tradizione ed era una classe politica di formazione, oggi potremmo dire quasi europea, nel senso, o quella che poi si definirà negli anni 20 mitteleuropea, ed era proiettata sul centro dell'Europa. Questo probabilmente si spiega anche perché una, perlomeno una prima classe politica di natura o di tradizione, virgolette, sabauda o piemontese, ebbe anche grandi difficoltà a capire il meridione. Non c'era solo un problema linguistico, come raccontano molte cronache, che spesso c'era anche questo aspetto, ma proprio una mentalità diversa, anche perché, la cosa che non ho detto prima, molto spesso i capitali del sud, quindi all'interno del regno borbonico, venivano investiti al nord. Cioè questa, diciamo, elite nobiliare del sud benestante, piuttosto che reinvestire nelle proprie proprietà, nelle proprie tenute o in intraprese industriali al sud, investiva al nord. Quindi era anche possibile per quella classe politica un abbaglio, perché loro conoscevano forse questa elite alta del regno borbonico e potevano anche essere legittimati a pensare che più o meno la situazione fosse quella. È vero che fatta l'unificazione poi furono fatte delle commissioni anche d'inchiesta per capire, fatta la repressione del brigantaggio eccetera, però ci si cominciò a interrogare: ma che cosa dobbiamo fare? C'è c'è la storiografia che è contro il risorgimento, quella che è neoborbonica, come viene chiamato oggi, che tende non solo a mettere in discussione questo, ma addirittura a vedere una sorta di danno arrecato al sud proprio dalla quasi voracità del nord di prendersi le risorse economiche e di non investire. È parzialmente vero, perché le risorse economiche già erano al nord, non si sono verificate con l'unificazione. Eventualmente dopo l'unificazione probabilmente una politica di maggiore attenzione verso le problematiche, ma non solo del sud, se vogliamo anche del Mediterraneo, che poi l'Italia si ritroverà nella storia successiva, se uno pensa ai problemi, la guerra di Libia, tutta la tematica della contrapposizione con la Francia su Tunisi, famoso schiaffo di Tunisi, eccetera, è che probabilmente questa classe politica era proiettata verso il centro dell'Europa piuttosto che in questa proiezione mediterranea, che invece è una vocazione dell'Italia, inevitabilmente. E su questo forse, ecco, non c'era una capacità di capire bene questa cosa. Così come al sud, nel Regno Borbonico, non ci si era avvalsi anche della grande presenza, per esempio, inglese. Gli inglesi frequentavano molto, non solo direttamente, ma anche tutte le filande della zona del Salernitano, gestite da capitali svizzeri, anche con la presenza. Però tutto questo rimaneva come isolato rispetto al contesto, mentre al nord, anche nella divisione Lombardo-Veneto, Piemonte, c'era, però c'era un'interconnessione economica, lì rimaneva più separato. Io ho fatto sempre questo esempio, con tutte le attenzioni del caso, è un po' come la prima industrializzazione della Russia zarista, ma avviene solo intorno a San Pietrogrado, non si estende nel paese. E così questo, in un certo senso, e qui nascono veramente la grande separazione, che poi sarà uno dei problemi più grandi dello Stato italiano. L'altra cosa è che bisogna anche, chi fa lo storico deve ragionare anche su un punto, che spesso si parte da un presupposto, da un'idea, ma nella sua realizzazione, poi per i compromessi che bisogna fare, e non è un caso che gente come Garibaldi poi alla fine si adatti al modello monarchico, per esempio. E spesso alcune parti di quella elaborazione teorica si perdono, a volte anche tragicamente, perché se alcune attenzioni maggiori ci fossero state, probabilmente la storia d'Italia sarebbe stata un po' diversa. Garibaldi è stato sempre visto come una sorta di avventuriero internazionale. Se uno legge le cronache dell'epoca, lo disegnavano un po' in questo modo. In realtà Garibaldi era, anche qua, non era solo un condottiero militare, certo, questa era la sua maggiore propensione. Sicuramente aveva un grande spirito di avventura che lo ha portato poi in giro per il mondo, però questa connotazione è un po' un figlio proprio di quella rivoluzione francese, dell'illuminismo, di questa grande idea della libertà, per esempio. Perché poi, sappiamo tutti, la rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité, che sono tre grandi programmi in un certo senso. Beh, Garibaldi ce l'aveva soprattutto sulla connotazione della libertà, non solo e non tanto individuale quanto quella dei popoli, tanto è vero che si troverà in certo senso a combattere un po' ovunque, con questo carisma anche del trascinatore, ma anche questo, per aver visto anche tantissimi documenti, per questo modo ultramoderno di combattere, perché quella di Garibaldi può essere assimilata a quella che poi conosceremo come la guerriglia. In realtà sicuramente Garibaldi aveva molto spesso la meglio di fronte anche a eserciti, come dire, organizzati, perché si muoveva un po' al di fuori delle regole. Teniamo conto che fino ancora al Settecento la battaglia è campale in un certo senso, anche se lo sviluppo delle armi da guerra, le bombarde, la stanno modificando, però ancora nella dottrina, insomma, rimane questa concezione di, così come nella prima guerra mondiale ci sarà la dottrina della trincea, per esempio, per cui a volte ci si sfinisce per tenere una posizione che poi a posteriori si vede che poteva anche non essere fatta. Garibaldi si muove più liberamente in questo senso, per cui è chiaro che, per questo ho fatto l'esempio della guerriglia, perché ha intanto una componente forte, che chi si arruola con Garibaldi, perlomeno nella maggioranza, lo fa come scelta, non come costrizione, e questo è un fatto importante. evidentemente poi riesce a comunicare anche a queste truppe il senso e il valore del perché combattono. Questo è vero sempre in tutti i conflitti, lo è maggiormente poi in questi tipi di conflitti. E quindi sicuramente questi sono due aspetti importanti. E poi certo anche questo però grande senso istituzionale, perché come il famoso obbedisco, la discussione ateano, non ateano, ma insomma a parte dove avviene, però sta di fatto che lui poteva tranquillamente attribuirsi l'ex regno borbonico e fare, che ne so, il dittatore, il presidente, quello che si vuole, e invece fa quello che oggi definiamo il passo indietro e consegna veramente questa parte d'Italia alla monarchia e quindi realizza il progetto di unificazione. Poi ci sono tutte le discussioni sulla questione, battaglia per Roma, poi ci sono anche tanti aspetti del problema. Secondo qualcuno, anzi Garibaldi in qualche modo veniva più utilizzato dagli altri per questa sua capacità che aveva. Poi di fatto però è sicuramente un elemento che contribuisce fortissimo, così come Cavour possiamo dire aveva fatto dal punto di vista politico, Garibaldi lo fa sul piano pratico, questo è una cosa non discutibile. Poi si possono ovviamente discutere tutta una serie di elementi sia positivi che negativi. Positivo era questo procedere con una sorta di guerra per bande, quindi questo era positivo. Il negativo era che spesso non c'era il controllo di queste truppe, quindi ci sono quegli episodi che poi la storiografia ha recuperato, ha giustamente denunciato, non nessun dubbio, a volte di un eccesso di violenza in qualche modo, e quindi da questo punto di vista sono tutte critiche legittime, però rimane il fatto di una figura che poi ebbe anche, se vogliamo, una grande virtù, quella di sapersi fare da parte, per esempio. Questo è un altro elemento che insomma si tende a ricordare poco, o alcuni suoi grandi progetti, per esempio quando era senatore, che immaginava la copertura del Tevere per farne una strada, per dire. Quindi si divertiva anche a pensare, come dire, a cose che esulavano dalla sua capacità di condottiere, eccetera. Poi ci fu tutta la polemica su che fine dovessero fare non tanto i garibaldini, i soldati, ma gli ufficiali di Garibaldi, perché poi le forze armate regolari facevano opposizione a che entrassero nell'organico, quindi poi ci sono stati una serie di problemi di adattamento, ma questo ritengo che sia fisiologico. C'è una parte positiva di queste dispute di contrapposizione anche tra storici, perché la parte positiva è che grazie a queste si fanno emergere tanti fatti che altrimenti sarebbero stati solo la storia dei vincitori, e quindi tutti gli aspetti negativi non sarebbero emersi. Quello che secondo me non si può condividere o non è del tutto condivisibile è questa strumentalizzazione che nel ricostruire i passaggi anche problematici e critici di un processo quale è stato quello del Risorgimento italiano e della storia successiva, e che si tenda a giudicare senza ricollocare le situazioni al momento in cui sono avvenute. Questo è un errore, a mio avviso, che gli storici fanno spesso, cioè giudicano guardando il presente e il passato, e questo è sempre un errore. Io questo lo dico anche quando si parla dei diritti umani, eccetera. C'è una concezione che è diversa oggi da ieri. Il valore della vita umana, sì, in teoria è sempre uguale, ma in realtà è diverso. Quando hai un surplus di nascite e quando non ne hai, cambia l'atteggiamento in queste situazioni. Quindi l'errore è nel giudicare l'Italia di oggi in base ad alcune scelte fatte 160 anni fa. Non c'è dubbio che alcune scelte sbagliate, come dicevo prima, hanno creato delle fratture che poi sono rimaste, ma da questo a dire che è stato o al tentativo, come si è fatto, di quasi voler annullare questo processo, questo è antistorico, tra l'altro, non solo è un errore clamoroso concettuale, ma è antistorico. Molti di questi hanno dato spago anche a queste tendenze regionaliste, senza sapere che le regioni sono un processo che è avvenuto dopo, perché allora o torniamo ai nomi delle regioni, come dire, alle vecchie forme regionali, oppure si dà per acquisito un certo processo e dopodiché ci si deve interrogare piuttosto come mai i padri costituenti, che pure sono stati così bravi a costruire questa costruzione, abbiano inserito l'istituto regionale. Questa oggi secondo me è la domanda vera, che derivava da due culture che lì si trovavano d'accordo, che era quella cattolica, che comunque ancora portava le ferite, diciamo la verità, dello Stato nazionale, e quella marxista, che ovviamente anche per la connotazione internazionalista, per la configurazione di uno Stato borghese come era quello italiano, capitalista, eccetera, certo non amava molto quello che sarebbe accaduto, e questo secondo me ha portato alla intrusione, intromissione, a questa formulazione di questo regionalismo.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.